Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. A volte nella nostra lettura della Bibbia non vediamo come c'entra con noi. Leggiamo, siamo fedeli, bisogna leggere quel libro, lo inizio all'inizio, vado alla fine, ma non sempre vediamo come c'entra con noi. Magari io ho pesi, ho difficoltà, e non sembra di centrare. In questo caso, il problema non è mai che le verità non sono utili, ma spesso non sappiamo trarre i benefici. Non so se ricordate quel libro di vari anni fa, Trarre il profitto dalla parola, di Pink, che abbiamo studiato. Un buon libro. È vero anche che a volte siamo noi che proprio non sappiamo vedere. In Ebrei 5 leggiamo: mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi si insegnino i primi elementi dell'oracolo di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza nella parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per l'esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. Quindi vogliamo crescere nel trarre beneficio dalla parola. Oggi vorremmo vedere un brano in cui c'è molto beneficio. Però non è un brano di insegnamento. I brani più facili sono le epistole, dove c'è insegnamento un po' diretto. Narrativa, i brani di narrativa, sono brani dove magari è più difficile, però se impariamo c'è molto lì, perché spesso sono i brani che ci insegnano più del carattere di Dio e dell'opera di Dio. Quindi vogliamo vedere la prima parte del primo capitolo del Vangelo di Luca. Questo brano, il brano, racconta gli avvenimenti che sono successi per preparare il mondo per il ministero di Gesù Cristo. Allora, mentre consideriamo questo brano del capitolo 1, ricordiamo che il Salvatore che doveva venire è il nostro Salvatore. Questa è una delle cose più importanti per trarre beneficio. Non leggi per leggere una storia, leggi del tuo Salvatore. Leggi di quello che Dio ha fatto per preparare per lui di venire per salvare te. Questo aiuta, perché ci sono immensi benefici qui. Quindi inizio leggendo dal versetto 1 a 4, che sono molto importanti perché ci ricordano che possiamo affidarci della parola di Dio. Poiché molti hanno intrapreso a esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come ce le hanno trasmesse coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Allora, in questo passo che abbiamo appena letto, l'autore Luca, che ha scritto anche un altro libro della Bibbia, che inizia scrivendo sempre a Teofilo, ed è Atti, Luca sta spiegando in questo brano a questo Teofilo il motivo per cui lo ha scritto. Notiamo per primo che Luca spiega che quello che hanno già ricevuto è stato trasmesso da chi? Cosa dice lì? Da testimoni oculari che erano anche ministri della parola. In altre parole, l'insegnamento di Luca ha usato come base per scrivere il suo Vangelo testimonianze di testimoni oculari e uomini affidati da Dio ad essere ministri della parola, uomini che Dio ha scelto per darci la parola. Quindi noi possiamo fidarci della Bibbia, perché tutta la scrittura è divinamente ispirata, come leggiamo in 2 Timoteo 3, 16, 17, tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona. Quindi tutta la scrittura è divinamente ispirata, quindi anche il Vangelo di Luca. Possiamo essere tranquilli mentre leggiamo questo Vangelo o qualunque cosa che viene da Dio e serve per la salvezza e la crescita. Tramite la Bibbia possiamo conoscere le verità che ci servono per avere la vita eterna e per poter camminare bene con pace in questo cammino. Quando nel versetto 3 Luca dichiara: dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, ci aiuta a capire che lui era uno storico molto attento. Infatti, i suoi libri, Luca e Atti, negli secoli ci sono sempre stati uomini che volevano negare la Bibbia, soprattutto gli ultimi due o tre. Ma non è mica come Luca ha detto. E poi l'archeologia, ogni volta, non di solito, ogni scoperta archeologica che riguarda qualunque cosa che ha scritto Luca, ogni cosa ha confermato come ha detto lui. Ma non c'era un censimento in quell'anno. Lui ha sbagliato. Oh, guarda questo, documenti di un censimento in quell'anno. Ma lui non era governatore in quell'anno. Non c'era. Oh, guarda questo documento che abbiamo trovato. Lui era governatore in quell'anno. Tutte le scoperte archeologiche confermano precisamente tutto quello che dice Luca. Infatti, se tu trovi vecchi libri di studiosi che negano la Bibbia prima di queste scoperte, dicono: ah, Luca qui ha sbagliato. E poi tu trovi dopo vari anni, dove hanno fatto più ricerche, più scavi, escavazioni nel Medio Oriente, e trovano: ah, avevo ragione lì. Quindi ogni scoperta. Quindi la parola di Dio è da Dio, certo non contiene errori. Possiamo affidare la vita e l'eternità su quello che Dio ci dichiara nella sua parola, e serve. Quindi Luca inizia dicendo quello, e poi inizia il suo messaggio, che vogliamo leggere 5 a 7. Ai giorni di Erode, re di Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia. Sua moglie era discendente di Aarone e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti agli occhi di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e le leggi del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile, ed entrambi erano già avanzati in età, che vuol dire vecchissimi. In questo brano stiamo leggendo una vecchia coppia, tutti e due i discendenti di Aarone. È scritto Elisabetta, come sappiamo che Zaccaria era discendente di Aarone? Era sacerdote, quindi per forza lui, ma per farci capire che anche lei, menzionano lei. Però avevano un problema molto grande. Oggi non avere figli in Italia è normale. All'epoca non avere figli era considerato una grande maledizione, una tristezza, un peso grande. Avere figli era il sogno di ogni coppia, e una moglie sterile era vista come una cosa molto grave, e quindi avevano questo peso. Però ormai erano vecchi, molto avanti negli anni, quindi speranze ormai erano morte. Notate che dice lì nel versetto 6 che entrambi erano giusti agli occhi di Dio. La frase importantissima lì: agli occhi di Dio. Agli occhi di Dio. Non importa come erano davanti agli uomini, importa la valutazione di Dio, erano giusti agli occhi di Dio. Nella vita ciò che importa non è quello che gli uomini pensano di te, ma piuttosto quello che Dio dichiara di te. È una grande tentazione preoccuparci di quello che gli uomini pensano di noi. Cosa pensano gli altri ragazzi, gli altri colleghi, i parenti, gli amici? Cosa pensano? L'unica cosa che è veramente importante è quello che Dio vede in noi. Ricordate l'Antico Testamento? Leggi primo e secondo re, dove inizia re, descrive re, dopo re, di Israele, di Giuda, e inizia ogni re dicendo, egli fece, o dice ciò che è giusto agli occhi di Dio, o ciò che è male agli occhi di Dio. Alla fine della vita, l'unica cosa che importa è quello che abbiamo fatto agli occhi di Dio. Allora, quello determina la nostra eternità e determina come stiamo in questa vita. Zaccaria ed Elisabetta erano giusti davanti a Dio. Tu, qual è il tuo cammino davanti a Dio? Si può dire di te che cammini in modo di essere giusto agli occhi di Dio, camminando in modo irreprensibile in tutti i comandamenti e le leggi del Signore? Un cammino così è possibile solamente per chi cammina per fede in Gesù Cristo, tenendo gli occhi su Cristo. Non possiamo noi fare così per conto nostro. E io non riesco! Dove stai guardando quando dici quello? Non a Cristo. Stai guardando alle tue capacità. Noi non siamo capaci naturalmente di camminare così, perché il peccato è troppo legato al nostro cuore, al nostro carattere. Però quando guardiamo a Cristo, avendo timore di Dio, troviamo di camminare come non era possibile per conto nostro. Queste due persone guardavano a Dio, si fidavano di Dio per la salvezza, avevano timore di Dio ed erano giusti agli occhi di Dio. Credevano fermamente in Dio, avevano un cammino integro. E prego che anche noi possiamo avere una fede come loro, che ci spingerà a camminare in modo giusto davanti a Dio. Comunque questa coppia vecchia erano fedeli a Dio da anni, camminavano per fede, ma avevano questo peso. Siamo vecchi e non abbiamo un figlio, ma ormai siamo vecchi. Non c'era più speranza di poter avere un figlio, non per un vecchio, che poi lei era sterile da anni. Però questo giorno è successo qualcosa di miracoloso. Dio non è limitato a quello che è possibile. Non era e non è. Dio non era limitato a quello che era possibile e Dio non è limitato a quello che è possibile. Leggiamo quello che è successo. 8 a 13. Ora venne che, mentre Zaccaria esercitava il suo ufficio sacerdotale davanti a Dio, nell'ordine della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per bruciare l'incenso. Intanto l'intera folla del popolo stava fuori in preghiera, nell'ora dell'incenso. Allora un angelo del Signore gli apparve, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. Lui entra dentro, dove nessun uomo, se non solo sacerdote, solo quando il tempo di bruciare incenso, questo è il luogo santo, poi dentro c'è il luogo santissimo, dietro il velo. Ma lui entra qui, quindi è solo, nessun altro essere umano mai entrava, e sta davanti a questo tavolo dove c'era l'incenso, e lui stava accendendo per bruciare l'incenso, quando apparve accanto alla destra questo angelo. Non c'era modo di entrare se non quella porta appena dietro di lui, e non era entrato nessuno, perché se uno fosse entrato, si apre il velo, si vede la luce. E lui era lì da solo nel buio con questa luce della candelabra lì che illuminava, ma non era come fuori che era pieno giorno. E c'è questo angelo alla destra, stando in piedi alla destra dell'altare dell'incenso. A vederlo Zaccaria fu turbato e preso da paura, ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio al quale porrai nome Giovanni. Zaccaria stava dentro il tempio, svolgendo il suo ruolo come sacerdote. Ricordate che il tempio era straimportante perché Dio aveva stabilito che lì dovevano offrire i sacrifici, che erano simboli di Cristo. Lì dovevano bruciare l'incenso, che era simbolo delle preghiere. Lì doveva lasciare acceso sempre la candelabra che era davanti a lui con 7 fiamme che rappresentava lo Spirito Santo. Lì solamente i sacerdoti potevano entrare, e non quando volevano, ma solo per i pochi minuti che serviva per fare il sacrificio o bruciare l'incenso come nel suo caso, e dovevano subito uscire. Allora lì era lì dentro, che era una cosa di grande responsabilità e privilegio, quando si trova questo angelo lì. Allora non è una semplice storia questo. È una cosa stravolgente. Noi leggiamo, oh, va bene, ha visto un angelo. No, non bisogna leggere la Bibbia così. Gli angeli non apparivano così. Erano secoli da quando Dio aveva parlato direttamente al suo popolo. L'ultimo profeta, troviamo alla fine Malachia. Quanti anni prima di questo c'era l'ultima profezia dall'Antico Testamento? Qualcuno si ricorda? 400 anni. Se una generazione 25 anni sono 4 per 4, 16 generazioni. 16 generazioni, e non c'era stata una profezia, non c'era stato qualcosa direttamente da Dio. Si chiamano questi i 400 anni di silenzio. E lui sta lì e arriva un angelo che gli parla. Una cosa incredibile. Certamente fu turbato e preso di paura. Il messaggio di questo angelo era un messaggio incredibile, di buona notizia, perché evidentemente Zaccaria aveva pregato probabilmente negli anni e forse non aveva pregato da anni. Cioè io posso immaginare, non dice quando ha pregato, ma se era vecchio e se erano sposati da 60 anni o 50, io posso immaginare che avevo pregato non solo da qualche giorno, ma magari avevo pregato già da 40 anni o 50 anni, perché all'inizio si sposano e si presume, ah, nascerà un figlio un anno, due, tre, cominci a dire, perché no? 4, 5, perché no? E cominci a pregare, e prega, e prega, e prega, e prega, e prega. E poi la mia moglie è sterile, e poi mia moglie supera la menopausa. E allora arriva questo angelo e dice: la tua preghiera è stata esaudita. Quale preghiera? La tua preghiera. Quale? Tua moglie partorirà. Quella preghiera. Ma ho smesso di pregare da 20 anni. Da 20 anni ho perso ogni speranza. Impossibile per gli uomini. Ma non è impossibile per Dio. Nonostante che Zaccaria non aveva ricevuto alcuna risposta alla sua preghiera da Dio negli anni, era nel piano di Dio di adempiere quella sua preghiera. Perché Dio aveva un ruolo importante per quel figlio che doveva far nascere tramite Elisabetta e Zaccaria. Quanto è importante per noi? Quanto è importante per noi di capire che i tempi di Dio non sono sempre i nostri tempi. Dio fa le cose diversamente da come le facciamo noi, di come vorremmo noi. Dio vuole che preghiamo con perseveranza. Perseveranza non vuol dire una settimana o due, ma già 3 mesi, già 6 mesi, già 3 anni. Dio vuole che preghiamo con perseveranza. Ringrazio Dio che ho visto perseveranza in una mamma che pregava 36 anni per suo marito e ha visto adempiuto. 36 anni sono tanti. Perseveranza. Dio vuole che preghiamo con perseveranza perché Dio ama glorificarsi rispondendo non sempre con i nostri tempi e non sempre come abbiamo chiesto, perché delle volte noi preghiamo credendo che quella sia la risposta giusta e Dio sa qualcosa di meglio. Una parte della preghiera è di fidarci della saggezza di Dio nella risposta. Signore, ti chiedo questo di cuore, però non la mia volontà, ma la tua, perché la tua è perfetta. Immagino che non è scritto, forse Zaccaria aveva pregato quel giorno, forse aveva smesso di pregare da anni, però aveva pregato per un figlio. Ormai sembrava impossibile, ma nulla è impossibile per Dio. E prego che noi possiamo avere fede in Dio, anche quando sembra che ormai no, non è possibile. Allora, attenzione, se io ho una persona cara a me che stia male e muore, è inutile che prego, guariscilo, se è già morto. Dio sarebbe capace di risuscitarlo, ma non lo fa, perché ha già stabilito quando risusciterà tutti. Quindi c'è da capire, allora non era la tua volontà. Ho letto ieri di un amico che il papà vecchio, il dottore ha detto sempre che forse abbia tumori nelle ossa. E questo ha detto, pregate con me che non abbia tumori nelle ossa. E io ho detto, avrei aggiunto se non sia la volontà di Dio. Cioè il padre è una buona età e non si sa, forse questo sarà come Dio vuole portare il padre con sé. E quindi dobbiamo pregare secondo la volontà di Dio. Ma Dio non è limitato a quello che umanamente sembrerebbe impossibile. Tenete in conto anche che Zaccaria, come stava Zaccaria quando ha visto questo angelo? Era turbato e pieno di paura. E noi manchiamo quando leggiamo la Bibbia, perché leggiamo grandi avvenimenti senza fermarci a pensare. Come sarebbe se tu stessi in una stanza chiusa a chiave e appare un angelo lì davanti a te con la porta chiusa? Tu saresti turbato e avresti paura, come anch'io, perché non è possibile. Tu sei in una stanza con la porta chiusa e appari una persona davanti a te, saresti turbato. E quando leggiamo, fermiamoci leggendo che Zaccaria era turbato, aveva paura di dire, Signore, certo, di vedere qualcosa che viene da te così miracoloso, certo, sconvolge. Però aveva dato una grande notizia, vogliamo leggere questo, riprendo da 13 a 17. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, ai quali porrai nome Giovanni, ed egli sarà per te motivo di gioia e di allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, e sarà di pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, e converterà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Oh, che annuncio grande quello che Dio farà tramite questo che doveva nascere, questo bimbo. Allora l'angelo, dopo vedremo, si chiama Gabriele, e Gabriele dichiara che la moglie di Zaccaria gli partorirà questo figlio, che è già un miracolo perché lei era sterile ed era vecchissima. Ma non solo. Gabriele dichiara che questo bimbo sarà motivo di gioia e allegrezza e molti si rallegreranno per la sua nascita. Non si può dire questo per un figlio normale, la famiglia e parenti stretti, ma per Giovanni diverso. Ma non solo, perché Giovanni non era un figlio normale. Era nato in modo miracoloso, con un ruolo miracoloso. Dice che diventerebbe grande davanti al Signore. Cioè, egli sarebbe grande, avrebbe un ruolo importantissimo. In più dice che non berebbe né vino né bevande inebrianti, ma piuttosto sarebbe ripieno di Spirito Santo, già dal grembo della mamma, mentre era ancora dentro il grembo, ripieno dello Spirito Santo, che non è normale. Questo vuol dire che sarebbe totalmente dedicato a Dio. Allora, in Efesini 5,18 leggiamo: non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma invece siate ripieni di Spirito. E qui dice che Giovanni non doveva mai bere nulla di alcolico, perché doveva essere sempre dedicato al Signore e ripieno dello Spirito Santo. Infatti vogliamo noi essere pieni dello Spirito Santo e non pieno di altre cose. Giovanni avrebbe il ministero importantissimo di convertire molti dei figli di Israele al Signore. Infatti Giovanni è stato usato grandemente da Dio per preparare migliaia e migliaia di persone per l'arrivo di Gesù Cristo. Leggiamo di immense folle di persone che andavano al fiume Giordano per ascoltarlo e poi per essere battezzati da lui. Troviamo perfino nel libro degli Atti che c'erano persone che da lui sono andati in giro in altri posti predicando quello che lui aveva predicato. Quindi dopo la sua morte ancora c'erano persone che credevano in quel messaggio che aveva insegnato, preparando le persone per il Cristo. Poi, versetto 17 dice che egli andrebbe davanti a lui nello spirito e potenza di Elia. Cosa vuol dire davanti a lui? 16, abbiamo letto che dice: e converterà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, e andrà davanti a lui nello spirito e alla potenza di Elia. Davanti a chi? Chiaro, davanti al Signore e loro Dio. Però leggiamo altrove che Giovanni è andato davanti a Gesù Cristo. Giovanni andava davanti a Gesù Cristo, era all'araldo di Gesù Cristo, andava davanti a Cristo. Ma qui, proprio grammaticamente, è andato davanti al Signore loro Dio, il Signore Dio di Israele. Questo è un altro inesimo brano in cui vediamo che Gesù Cristo è Dio, il Dio di Israele dall'Antico Testamento. Poi Gabriele annuncia che un frutto del ministero di Giovanni sarebbe di ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. E cos'è questo? Per mezzo della sua predicazione, Giovanni sarebbe usato per portare tante persone al ravvedimento, in modo che potevano poi credere in Gesù per essere salvati. Allora, cosa succede quando c'è peccato in famiglia? C'è divisione. E c'è scontro padre con figli. E c'è una barriera del peccato. E dice che lui sarebbe usato per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. Perché quando c'è il ravvedimento, c'è di nuovo rapporto di amore. E poi di ricondurre i ribelli alla saggezza dei giusti. Perché i ribelli, chi cammina contro quello che Dio dichiara, è uno stolto. E ravvedendosi si passa dalla stoltezza alla saggezza dei giusti. Predicando con la potenza dello Spirito Santo, Giovanni sarebbe usato per preparare al Signore Gesù Cristo un popolo ben disposto. Infatti Gesù mandò Giovanni proprio per preparare Israele per il ministero di Gesù Cristo e rendere il popolo ben disposto a sentire il messaggio di Gesù. Quello che rende qualcuno ben disposto a ricevere Gesù Cristo come il Signore e Salvatore è quando c'è ravvedimento. E qual è il messaggio di Giovanni? Qual era il suo battesimo? Un battesimo di ravvedimento. Un messaggio di ravvedimento. Per ricevere il dono della salvezza, uno deve ravvedersi, riconoscendo il proprio peccato, per poi poter credere in Gesù Cristo come unico Salvatore. Quando Gesù è andato in giro predicando il Vangelo, così dice in Marco all'inizio, andato in giro predicando, ravvedetevi e credete. Ma il ravvedimento non solo ci fa arrivare a Cristo, il ravvedimento ci fa restare in comunione con Cristo. Allora dobbiamo essere pronti a ravvederci, perché solo così possiamo dimorare in Cristo. Perché nel cammino pecchiamo e vogliamo ascoltare il messaggio che Giovanni ha predicato, ravvedetevi. Gesù ha predicato, ravvedetevi. Vogliamo confessare i nostri peccati per avere la comunione con Cristo. Tornando all'annuncio dell'angelo a Zaccaria, era un annuncio immenso di grandi notizie. Questo vecchio uomo, Zaccaria, timorato di Dio, diventerebbe un padre, nonostante che lui e la moglie erano vecchi. Ancora di più, il figlio non sarebbe un figlio normale, ma sarebbe grande davanti a Dio, usato per essere araldo del Cristo che stava per arrivare. Infatti, quando Gesù parla di Giovanni Battista, lo dice: «In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista». Questo Giovanni Battista ha predicato il messaggio che serve a noi, il ravvedimento. Quindi è diventato un uomo importante, e quell'angelo quel giorno ha detto a Zaccaria una notizia meravigliosa: la tua preghiera sarà esaudita, ma molto più grande di quanto hai mai sognato. Grande notizia a Zaccaria, ma Zaccaria ha risposto male. Essendo un giudeo fedele, lui conosceva bene la Bibbia, conosceva bene che Dio è un Dio di miracoli, ben capace ad adempiere ogni sua parola. Capiva benissimo che questo era un angelo che veniva da Dio, non c'erano dubbi. Doveva rallegrarsi, invece dubitava la parola dell'angelo. Leggiamo la sua risposta nel versetto 18. E Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa conoscerò questo? Poiché io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni. Da che cosa conoscerò questo?» Lui sta dicendo: «Io non ci credo». Lui sta dicendo: «Come posso credere quello che tu mi dici, che sia veramente vero? A me, visto che sono vecchio e mia moglie è vecchia, non sembra impossibile. Mi servi un segno prima che io possa credere questo. Dammi un miracolo, perché io non posso credere questo». Zaccaria dubitava l'annuncio che Dio le aveva fatto tramite questo angelo, e suo dubitare era peccato. Dio aveva mandato specificamente questo angelo per annunciare questa buona notizia a Zaccaria. Avrebbe potuto solo fare senza annunciare, ma voleva annunciare perché era così importante. Il fatto che l'angelo è apparso a lui nel luogo santo, lui capiva benissimo che questo era da Dio, ma lui si legava a pensare a quello che era umanamente possibile, e visto che umanamente non era possibile, non ci credeva. Ma anche noi dubitiamo le promesse di Dio. Anche noi dubitiamo che ogni cosa coopera al bene. Anche noi dicendo: «Ma questo non porta al bene». O anche noi dubitiamo che Dio è con noi. O anche noi dubitiamo che se io cerco per primo il regno ci penserà Lui. Ma no, io non posso, scusami, io devo pensare. Io ho un esame, io ho un lavoro, io ho questo, io ho quello. Se non lo faccio io non sarà fatto. E poi cercherò il regno di Dio. E non crediamo a Dio, alla sua parola. Allora Dio ha punito Zaccaria. Ha punito Zaccaria. Zaccaria fu colpito e reso muto fino alla nascita del bimbo. Leggo 19 a 22. E l'angelo rispondendo, quando diceva: «Come saprò io questo? Come conoscerò questo?» Rispondendo gli disse: «Io sono Gabriele, che sto alla presenza di Dio e sono stato mandato per parlarti e annunciarti queste buone novelle. Ed ecco, tu che non mi credi, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempieranno al loro tempo». Intanto il popolo aspettava Zaccaria, Perché dovete capire che quando uno entrava, tutti i giorni a quell'ora si entrava, accendeva l'incenso e usciva. Il tempo si poteva misurare sull'orologio ed era sempre quello, preciso, preciso. Ma lui restava lì, parlando con questo angelo. Quindi, intanto il popolo fuori aspettava Zaccaria e si meravigliava che egli si trattenesse così a lungo nel tempio. Ma quando uscì, non poteva parlare loro. Allora essi compresero che egli aveva avuto una visione nel tempio. Egli faceva loro dei cenni, ma rimase muto. Lui, e non poteva parlare, lui faceva cenni. E loro, ha visto una visione di qualcosa. Chiaramente non capivano a fondo perché non poteva parlare. Voglio che noi sappiamo che è peccato dubitare Dio. È un'offesa a Dio. Dubitare Dio in qualunque campo della vita. Zaccaria non dubitava Dio per la sua salvezza. Non dubitava tutte le promesse di Dio nella Bibbia. Non dubitava che Dio avrebbe un domani mandato il Messia, il Cristo. Ma dubitava questa parola. E spesso anche noi facciamo così. Magari crediamo in Dio per la salvezza, non dubitiamo mica che Gesù è morto sulla croce e risuscitato. Crediamo alla parola di Dio in linea generale, ma c'è quella promessa lì che non crediamo. Non in questo caso. E ho usato l'esempio di Matteo 6,33 quando Gesù dichiara: cercate per primo il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. E a volte noi dubitiamo come esempio, o dubitiamo che tutto coprirà il bene, o dubitiamo che se io getto tutto ai piedi di Gesù che lui avrà cura di me e voglio tenere io certe preoccupazioni. È facile in un momento di bisogno dubitare Dio, ma è grave dubitare Dio e ci ostacola dalle benedizioni. Ci porta brutte conseguenze. Come credenti, Dio ci promette che non ci lascerà, non ci abbandonerà, eppure è facile sentire, non è la stessa cosa reale, sentirci soli, anziché credere a Dio, ed è così in tante cose. Quindi, come in Zaccaria, è peccato quando dubitiamo Dio. Zaccaria fu colpito immediatamente in modo di essere muto. Nel nostro caso, Dio non sempre ci colpisce. Però sempre il nostro peccato di dubitare ci porta brutte conseguenze. Prima ci fa mancare la gioia della salvezza e anche la pace. Ci ostacola a portare buon frutto. Genitori, vogliamo influenzare i nostri figli? Il nostro dubitare Dio disfa tutti i buoni impegni che noi facciamo per cercare di essere luce per loro. È certamente importante leggere la Bibbia insieme, è stra importante, ma se io leggo la Bibbia con i miei figli e poi mi vedono dubitare Dio, mio leggere la Bibbia vale ben poco, perché loro vedono che neanche io mi fido di Dio. Quindi è importantissimo capire la gravità del peccato di dubitare Dio. Ma grazie a Dio c'è perdono in Gesù Cristo. Volete sapere quando Zaccaria ha capito che aveva peccato dubitando l'angelo? Tu sarai muto. Lui esce. Ho peccato contro di te, non potevo dirlo ad alta voce. Ha capito subito. È uscito e ha capito, era muto, ha capito. Ho peccato contro Dio. E poi da quel giorno sapeva che avrebbe un figlio. Perché questo era un angelo. E io ho dubitato e subito mi ha colpito che sono muto. Io avrò questo figlio e questo figlio sarà tutto quello che quell'angelo Gabriele mi ha detto. Infatti, 23 a 25, Dio mantiene la parola e non importa che una donna sia vecchia o sterile. Ma quando uscì non potevo parlare loro, allora essi compresero che egli aveva avuto una visione nel tempio, egli faceva loro dei cenni, ma rimase muto. E avvenne che, quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli ritornò a casa sua. Ora dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta concepì, e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva, ecco cosa mi ha fatto il Signore nei giorni in cui ha volto il suo sguardo su di me per rimuovere la mia vergogna tra gli uomini. Questa donna anziana, così gioiosa, che è successo un miracolo, ha detto: mi tengo nascosto in casa per 5 mesi, così quando esco tutti vedono già la pancia e restano meravigliati di quello che Dio ha fatto per me. Non importa che era vecchia, non importa che era sterile, Dio aveva detto: io farò questo, ha fatto questo. E quante volte lo fa con noi, se abbiamo fede. Ma tu non conosci il cuore di quella persona che mi porta tanto dolore. E io rispondo: no, tu non conosci la potenza di Dio. Questo brano c'è molto, se siamo aperti, abbiamo cuori e occhi aperti, per una cosa: considerate l'importanza di Gesù Cristo. Considerate l'importanza di Gesù Cristo, che serviva a mandare un araldo, ed era così importante quello che ha mandato un angelo per annunciare l'arrivo dell'araldo. Cioè, quanto è importante Cristo, se serviva un araldo, ma serviva un angelo per annunciare la nascita dell'araldo. Questo ci fa capire qualcosa in più di quanto è importante Gesù Cristo e la salvezza che abbiamo in Lui, l'unico Salvatore. Poi ricordiamo che Zaccaria e Elisabetta erano giusti agli occhi di Dio. Cosa sei tu agli occhi di Dio? O che possiamo tenere tanto a quello che siamo davanti a Dio. Quanto spesso, in mezzo alla nostra frustrazione, stiamo pensando tutt'altro di quello che Dio pensa di noi. Se noi pensassimo solo a quello, andremo bene. Se pensiamo: come mi vedi, oh Signore? Allora ci spingerebbe spesso a ravvederci e ci spingerebbe a godere il rapporto con Cristo. Abbiamo visto l'importanza di non stancarci a pregare. Dio non è legato ai nostri tempi. È buono pregare con perseveranza. Forse Zaccaria aveva pregato senza smettere. No, non si sa. Aveva pregato. Forse lui pregava tuttora. Era shock, non ci credeva quando c'era la risposta. Che mi fa pensare, forse aveva smesso, ma Dio rispondeva a quelle preghiere. Non mettiamo davanti a Dio, non poniamo limiti all'opera di Dio. Preghiamo con fede per quello che Dio vuole compiere ai suoi tempi. E Dio compierà grandi cose ai suoi tempi. Ricordiamo la grandezza della salvezza. Giovanni è stato mandato per condurre le persone a Dio, per preparare la via per il Signore. E Dio ha mandato lo Spirito Santo nella nostra vita con chi ci ha parlato per preparare il nostro cuore. Ricordiamo questo, continuiamo a ravvederci mentre camminiamo ancora cadendo nel peccato. E io prego che, come tanti gioivano alla nascita dell'araldo di Cristo, che noi possiamo gioire nel fatto di avere colui che il araldo doveva annunciare, che è molto più grande ancora. Che possiamo avere molta gioia che abbiamo Gesù Cristo. E se non hai Cristo, che puoi ravvederti per averlo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che Gesù Cristo è venuto. Tutto è andato esattamente come avevi stabilito tu. E tu ridi quando noi diciamo che questo o quell'altro è impossibile, perché tu sei il Dio dell'impossibile, Padre. Nulla è impossibile a te. E quanto spesso noi dubitiamo le tue capacità, dubitiamo la tua potenza, dubitiamo che tu opererai, quando quello che manca è la nostra perseveranza nella preghiera. Certamente a volte noi preghiamo una cosa e tu hai un'idea, un piano molto migliore, e molte volte noi vogliamo adesso e tu hai un tempo migliore, ma tu rispondi alle preghiere. Che gioia Oh Padre, che possiamo essere un popolo che cammina per fede, preoccupandoci non di quello che pensano gli uomini di noi, ma quello che stiamo davanti a Te. E ti prego che possiamo essere uomini e donne giusti che camminiamo nella Tua verità, guardando a Gesù Cristo. Aiutaci a non dubitarti. Quanto è terribile quando ti dubitiamo, Padre, ed è facile dubitarti se guardiamo alle circostanze e non a quello che Tu hai dichiarato. Aiutaci ad avere più fede guardando di più a Te. Ti prego questo, ringraziandoti per questo brano, per le lezioni che abbiamo visti, quelli da seguire e quelli da evitare. Oh, che possiamo vivere guardando a Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.